Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Libro dell'Esodo, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo-aprile 1981 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Prima conversazione. Sabato 28 marzo. I nostri padri erano schiavi. L'epopea della liberazione.
Vorrei innanzitutto salutare tutti quelli che sono qui presenti, anche così numerosi questa sera, e vorrei subito prendere lo spunto da quanto è stato detto da Padre Bruno per fare una specie di osservazione preliminare. Il San Fedele non è soltanto un centro che ha una certa tradizione di un certo livello qui in Milano, ma è anche sicuramente un centro che ha una dimensione sua specifica. E allora sarebbe veramente interessante raccogliere questa provocazione del Padre Bruno e riuscire a fare, questa è un'idea, ne abbiamo parlato ancora in maniera molto primitiva e sarà necessario un po' anche sentire poi successivamente il vostro parere, riuscire a trovare nell'arco di un anno, l'anno di solito attivo, l'anno che va da ottobre a giugno, riuscire a trovare due periodi, due momenti, magari l'Avvento e la Quaresima come abbiamo fatto quest'anno, in cui si tenta in maniera un po' sistematica, oserei dire, io terrò anche questa la lezione di oggi in maniera direi quasi un pochino accademica, un pochino scolastica, si tenta piano piano di presentare all'inizio magari i punti strategici della Bibbia, i libri o più scandalosi, o più difficili, o più ricchi teologicamente. E poi idealmente si tenta piano piano di costruire una specie di grande affresco di conoscenza della Bibbia. Un vero e proprio corso unitario completo che è distribuito in un arco di tempo molto vasto, ma che copre i punti decisivi, i punti nodali dell'Antico Testamento e del Nuovo. Pensate che cosa significa, per esempio, facciamo soltanto un esempio indicativo, che cosa significa adesso con questo rimescolio di interesse strano che è caratteristico dei tempi di crisi, quel rimescolio strano per l'apocalittica, l'interesse per l'apocalittica. Pensate il successo che ha avuto quel libro, poniamo il libro recente edito dalla Sedi Corsini. Riuscire a fare un corso monografico su questo libro strano, sconvolgente, che ha suscitato la fantasia degli artisti e ha suscitato la fatica dei teologi, il libro dell'Apocalisse. Riuscire, per esempio, a fare una monografia su questo testo, passando quindi dalle prime pagine della Bibbia alle ultime. Ecco, il lavoro che bisogna fare è questo, io penso. Non dobbiamo desiderare di avere un incontro o una conferenza ogni tanto che stimoli l'interesse su qualche argomento biblico, ma dobbiamo riuscire a creare una certa conoscenza di fondo, una certa struttura portante, proprio per realizzare un sogno che, pensate, io ho ritrovato, e vi leggo adesso questo brano, ho ritrovato proprio ieri sera, stanotte, anzi, leggendo un testo di Erasmo di Rotterdam che non conoscevo. Questo celebre studioso della Bibbia anche, ma si può anche dire questo grande mediatore tra la cultura laica e la cultura religiosa. Egli ha lasciato questa nota, una nota che allora aveva un particolare significato. Aveva un particolare significato perché soltanto possedere la Bibbia era un'impresa. Pensate che cosa significa scrivere, cosa significava allora doverla scrivere completamente a mano. Dover stendere questi chilometri di rotolo alcune volte. Ecco, era avvenuto da pochi anni un fenomeno nuovo. Era iniziata ormai l'avventura della stampa. E questo libro, che era fino a quel momento il privilegio soltanto di alcuni, era diventato ormai uno strumento accessibile, non a tutti sicuramente, ma a più persone. Ed allora Erasmo di Rotterdam, questa persona geniale anche, questa persona sensibile, scriveva queste righe, che potrebbero essere adattate al giorno nostro e ai nostri giorni, sia pure con una dimensione diversa, con una prospettiva differente. Vorrei, scriveva, che tutte le scritture fossero tradotte in tutte le lingue, di modo che non solo gli scoti o gli irlandesi, bensì pure i turchi e i cosacchi potessero leggerle e capirle. Vorrei che il contadino potesse cantarle mentre segue l'aratro, che il tessitore potesse canterellarle al ritmo della sua spola, che il viaggiatore potesse ingannare la noia del suo viaggio con questo racconto santo. Al di là della poesia, naturalmente, di questa espressione, abbiamo un dato. Ora la Bibbia è disponibile. Sicuramente tutti, più o meno quelli che sono qui presenti, tutti hanno un testo biblico. Ma esiste ancora lo stesso problema. Il testo biblico è oscuro. Il testo biblico, per essere penetrato in tutta la sua ricchezza, richiede una certa fatica. Ed allora direi, dovremmo un po' pensare a questi nostri corsi, a questi nostri incontri, come una specie di sussidio molto elementare, un sussidio primordiale, iniziale, con cui tutti, credenti o no magari, ma desiderosi di conoscere questa parola antica che è un po' il concentrato di un messaggio distribuito in un arco di secoli, in un arco di uomini diversi, ecco, questo messaggio possa finalmente diventare più percepibile, possa diventare più spesso, come dice un salmo, il salmo famoso 119, possa diventare per molte persone, io direi anche credenti o no, possa diventare lampada per i loro passi, possa diventare anche un'illuminazione soltanto di un momento, come può essere magari solo una meteora, ma almeno per quel momento uno ha provato che cosa significa la luce. Ed entriamo subito nel nostro corso. Lo dedichiamo al libro dell'Esodo, un celebre, famoso libro veterotestamentario, un libro che è diventato tradizionalmente nell'ambito cristiano la lettura pasquale, quindi siamo anche, direi, nella cornice ideale per leggerlo. Io vorrei iniziare con una serie di scene diverse, che non sono immediatamente scene dell'Esodo, che non sono immediatamente scene di questo libro. E poi queste scene le ricomporremo nel libro stesso. La prima scena. Ci spostiamo in Persia. Immaginiamoci questo mondo durante uno dei periodi più fulgidi della sua storia, il mondo persiano classico, il mondo della dinastia inaugurata da Ciro, la dinastia che ha avuto anche dal punto di vista religioso una delle manifestazioni più alte, una religiosità molto profonda che ha lasciato qualche traccia, qualche filo d'oro anche nella letteratura biblica. Ecco, immaginiamoci nella cornice di questo mondo mirabile, ancora per certi aspetti conservato. E lì, in quella cornice, noi troviamo dei personaggi fittizi. Si tratta di un vero e proprio, gli studiosi l'hanno definito, questo libro che tra poco vi citerò, l'hanno definito un romanzo storico. È un romanzo che c'è nella Bibbia. Un romanzo storico, come tutti i romanzi storici, ha una base storica, ma ha anche questa ricomposizione fantasiosa, libera, per riuscire soprattutto a lanciare un messaggio. Questo libro è il libro di Ester, un libro che di solito non viene molto letto, non è molto conosciuto, tra noi cristiani soprattutto, mentre è amatissimo dagli ebrei. È una delle cose da vedere, di solito quando si visita un museo ebraico, anche se si visita soltanto una sinagoga un po' antica, si può sempre ammirare almeno un rotolo di Ester, una delle famose Megillot, questi 5 rotoli che venivano usate per la liturgia, erano tra i testi più 5 testi più usati, oltre ai 5 testi sacri della Torah, della legge. Testi miniati, scritti con molta finezza e anche con molta fantasia. Ecco, lì in quel testo, che è stato scritto probabilmente 2-3 secoli prima di Cristo, è stato ambientato idealmente nel mondo di sogno della Persia, noi ci accorgiamo che l'ebreo sta descrivendo la sua autobiografia. Un'autobiografia che purtroppo ogni tanto tragicamente si ripete per questo popolo. Abbiamo al centro questo sovrano chiamato Assuero, Serse, e abbiamo dall'altra parte questa comunità di ebrei, una comunità che vive nell'incubo, una comunità che sente piombare inesorabilmente la mano terribile dei pogrom, la mano terribile delle stragi, stragi razziali. Questo popolo è rappresentato, personificato da due persone emblematiche, Esther, l'eroina del romanzo, e un altro ebreo, Mardocheo. Due persone che tipizzano la vicenda di un popolo. E dall'altra parte abbiamo sempre di più crescere questa cornice di terrore. Emerge sempre di più la figura di un individuo, un ministro, Achan, il quale sistematicamente sta organizzando il suo piano di sterminio, in questo senso aiutato o comunque tollerato dal re Assuero. Ed ecco che su questo sfondo Israele, l'Israele probabilmente della Persia, l'Israele dell'Egitto, l'Israele di qualche altra regione del globo allora conosciuta, che si trovava in una situazione di difficoltà, comincia attraverso questo romanzo a ricordare un evento avvenuto per loro 1000 anni prima. Il libro di Esther non è la storia di Esther, non è la storia di questa strana donna bellissima che porta il nome, tra l'altro un nome pagano, tanto era vissuta probabilmente tanto tempo in quel mondo circostante, porta il nome di Ishtar. Esther, Ishtar, significa Venere. Non è tanto la storia neppure di quest'altro eroe, Mardocheo. È la storia ormai che si ripete ancora una volta di una vicenda notturna, avvenuta per quegli autori 1000 anni prima. Avvenuta quindi coi padri dei padri dei padri, questa catena ininterrotta di genealogie ormai dimenticate, eppure vive nella memoria del popolo. Ed ecco che quel libro, che forse potreste riprendere, se non avete mai letto, potrete vedere per la prima volta e sentire con tutti i suoi colpi di scena, non è nient'altro che la rielaborazione della grande vicenda dell'Esodo. Ancora una volta ricorrerà quella data famosa, il 13-14 Nisan, la grande notte della Pasqua. Ancora una volta ci sarà quel decreto, il decreto terribile di sterminio. Ancora una volta ci sarà un personaggio, questo Mardocheo, che assieme ad Esther, Mosè e Maria sono quasi gli antesignani, sono quasi la cifra simbolica del liberatore, di quel liberatore Mosè e Maria di 1000 anni prima. Abbiamo ancora il punto terminale, il grande canto finale, il grande canto della gioia. Gli ebrei ancora una volta, quella comunità ancora una volta che ha sentito, quasi si può dire fin dietro le spalle, alitare il vento della strage, trova finalmente la gioia. Potrà ancora, perché Dio l'ha assistita, potrà ancora continuare a sperare. E il libro, come sapete, finisce, pensate al capitolo 15 dell'Esodo di cui parleremo, il libro finisce in una frenesia. Voi sapete che gli ebrei usano questo libro per una festa che è descritta proprio nella finale del libro. Questa festa si chiama la festa dei Purim, la festa delle sorti, è la festa del carnevale, è la festa della gioia senza limiti, è la festa dei doni, ci si scambia i doni a carnevale, nel carnevale ebraico, nei Purim. È anche il giorno in cui, per una volta tanto, questa barriera pesantissima, la barriera delle norme, le norme giudaiche, le osservanze, è estremamente allentata. Si può mangiare, bere, senza più tutte quelle condizioni, senza più quei condizionamenti pesanti che imponevano le prescrizioni rabbiniche. Ormai la gioia è totale, e c'è uno scritto rabbinico persino che dice: si può essere così gioiosi e bere così in allegria da riuscire a non distinguere più tra benedetto Mardocheo e maledetto Achan. Non riuscire neppure più a distinguere la benedizione per gli amici e la maledizione per gli amici, perché ormai la libertà è gioia. Ecco, io vi ho preso questo libro. Durante il nostro corso, soprattutto nella terza lezione, farò passare quasi in una specie di filmato tutte le scene in cui, della Bibbia, in cui si continua a ricordare quella notte avvenuta secoli prima, magari anche un millennio prima. E pensiamo, quando noi arriviamo all'ultima pagina della Bibbia, quest'ultima pagina che sigilla tutto l'itinerario della parola di Dio, noi al capitolo quindicesimo dell'Apocalisse sentiamo queste parole. Nella Gerusalemme celeste, tutta inondata di luce, tutta attraversata da colori, nella Gerusalemme celeste, tutta percorsa dai suoni, dalle armonie, nella Gerusalemme celeste, la terra della libertà, là tutti gli eletti cantano due cantici. Il cantico di Mosè, dice il capitolo 15 dell'Apocalisse, e il cantico dell'agnello. Sono i cantici dei due esodi. Il primo, la grande gioia della prima libertà, e l'ultimo, la grande gioia dell'ultima definitiva libertà. E allora vedete che questo primo quadro ci permette di capire un dato che a mio avviso è fondamentale per conoscere questo libretto, il libretto dell'Esodo. È importante tenere presente l'Esodo non come un libro morto, come se fosse una specie di pietra incastonata in un tessuto che però è un tessuto ormai freddo. È invece una vera e propria cellula che si ramifica. È un'espressione che è stata usata da un filosofo ebreo, Martin Buber, il quale diceva: il libro dell'Esodo è come una creatura viva che continua a crescere. E l'Esodo è un messaggio non soltanto di quella famosa notte che ricordiamo ancora una volta e che terremo come punto di riferimento ideale, quella notte del 1230 avanti Cristo probabilmente, è invece anche continuamente la notte e l'alba della libertà tutte le volte che un uomo è povero, schiavo, è ormai senza più luce e speranza. E allora per questo motivo che rileggere il libro dell'Esodo non è solo uno studio di storia, cosa che pure faremo, è anche sicuramente un appello a scoprire una realtà nuova e viva. Secondo, abbiamo descritto il libro di Ester, prendiamo ora invece un altro dato che non posso adesso fissare in un punto preciso, meglio, sceglierò due frasi della Bibbia. Gli studiosi, come sapete, sono andati a cercare entro queste pagine non soltanto tutto ciò che queste pagine contengono, impresa disperata già, perché pensate che collezione di libri sono i libri della Bibbia, una sequenza di libri, decine di libri. Sono andati anche a cercare quelle che potremmo chiamare le radici di questi libri. Sono andati a cercare le sorgenti della fede biblica. Sono andati a fare questa operazione che si usa a chiamare proprio così, in maniera molto forse prosaica ma significativa, la radiografia di questi libri per scoprire il nucleo di partenza, per scoprire quei primi tentativi in cui Israele ha cercato di formulare la sua fede. Potremmo quasi dire, anche qui semplificando un po' le cose, immaginiamo di riuscire a rintracciare nell'interno della Bibbia quella prima frasetta in cui un padre di famiglia ha preso suo figlio e gli ha detto: con questa frase tu ricorderai la tua fede. Con questo slogan, diciamo noi, con questa sintesi essenziale. Ebbene, questo lavoro, condotto da molti studiosi, ha dato molti risultati, tra i quali ce n'è uno che io vi voglio ricordare. Non vi riferisco un punto preciso, perché questo frammento, questa scheggia, questa risposta da catechismo, diciamo così, essenziale, che ha fatto germogliare l'albero immenso della rivelazione biblica, è presente qua e là, disseminato qua e là. È presente in alcune preghiere, è presente altre volte in racconti, è presente all'improvviso magari, in un titolo dato a Dio. E questa frase è: Yahweh, il Signore, che ci ha estratto dalla casa di schiavitù d'Egitto. È quasi la definizione di Dio. Tenete presente queste parole. Innanzitutto, un nome, io ho voluto dire, non amo molto dire io Yahweh, per evitare appunto la questione con gli ebrei, sapete, faremo questa questione del nome di Dio, anche perché non è corretto usare questo termine, non si sa neppure esattamente come si pronunci il nome sacro di Dio. Però vedete, si adopera quel nome, non si dice Dio generalmente, è Lui, il Signore, quello che conosco con un nome che ho conosciuto proprio quando sono diventato libero, perché il vero nome di Dio non lo si può conoscere con la schiavitù. Lo si deve conoscere quando si è uomini completi. Yahweh che ci ha estratto. che ci ha tirato fuori, questa operazione quasi che a noi dice poco, ma che all'orientale diceva qualcosa di estremamente importante e vivo. È il verbo della nascita, è il verbo del tirar fuori dal grembo materno. E allora capite che si ricorda quasi, diremmo, la nascita. Sì, voi sapete che la storia di Israele ha dietro le spalle probabilmente 600 anni di vita, prima che avvenga questo fenomeno. Ma l'Esodo è sicuramente il grande parto di Israele. È il grande momento in cui nasce questo popolo e questo popolo finalmente comincia a muovere i suoi primi passi. Ci ha estratto, ci ha fatto generare, ci ha portato alla luce. Dalla casa di schiavitù, l'Egitto, la casa di schiavitù, ecco questo incubo che si sente. La Bibbia non è assolutamente, e l'abbiamo ripetuto anche nell'incontro che abbiamo fatto durante l'Avvento, e lo dovremo ripetere tante volte, non è assolutamente una religione che è larvale, non è una religione spettrale, è una religione che si preoccupa dell'uomo intero. E allora la schiavitù vuol dire negare in qualche modo l'uomo. E se c'è la negazione dell'uomo, allora è chiaro, non possiamo ancora veramente parlare neppure di Dio. Ed è in quella notte che finalmente, nascendo l'uomo completo, l'uomo libero, nasce finalmente anche, si dimentica finalmente quell'orizzonte terribile, il male, la schiavitù, l'oppressione. Ebbene, questa frase la accostiamo ora ad un'altra piccolissima frase, che troviamo, questo vi dico anche il punto preciso in cui si trova, nel primo libro delle Cronache, al capitolo 29. È una bella frase, io, pensate, questa la ricordo in maniera particolare per una curiosità mia personale, perché è stata la prima frase in assoluto che, ancora abbastanza giovane, facevo il liceo, allora avevo cominciato a imparare per curiosità un po' l'ebraico, ma non l'ho imparato bene, l'ho imparato dopo però, e avevo questa curiosità però di riuscire a decifrare queste parole strane, questi segni strani, come l'arabo, insomma, riuscire a vedere questa lingua così diversa. Ed è stata la prima frase che sono riuscito a ricomporre da solo, attraverso, con una grammatica, un vocabolario, con un po' di fatica. È una frase del capitolo 29 del Libro delle Cronache e suona così, e non sapevo che fosse una frase così importante. Siamo pellegrini come i nostri padri. Quella che ho ricordato prima, quella scheggia, che la frase essenziale, è la definizione di Dio. Il Dio della Bibbia, il liberatore. Questa scheggia piccolissima è la definizione dell'uomo. L'uomo biblico si definisce così. Siamo pellegrini come i nostri padri. Ed è, badate bene, questa è una definizione bellissima a mio avviso. Adesso cercheremo proprio di precisarla, questa definizione, di vederla proprio in tutta la sua ricchezza. Vedete, Israele concepisce l'uomo assolutamente non come una realtà bloccata, ferma. Il libro dell'Esodo è il canto di uno spostamento, è il canto di un movimento. Voi vedete, vi ricorderete che poi tutti i libri che dipendono un po' dall'Esodo, il libro dei Numeri, poniamo, il libro del Deuteronomio, hanno sempre sullo sfondo questo movimento, questo gruppo di persone che sta camminando, prima in fuga, e poi sempre più lentamente dispersi per i meandri del deserto. Un popolo che sta cercando qualcosa, ha in mente bene, ma prima di scoprire questa cosa deve percorrere lunghi anni, quella cifra emblematica, 40 anni, la cifra di una generazione, la cifra di una storia. Israele si sente continuamente in movimento. A me piace molto un'opera moderna, sicuramente non so questo, probabilmente non sarà condiviso questa mia simpatia da tutti voi, però è un'opera che bene o male ha segnato qualcosa nel nostro secolo. È un'opera teatrale di un autore che rappresenta qualcosa anche, forse molto, della nostra situazione di uomini del Novecento. Si tratta di Aspettando Godot di Beckett. Ecco, c'è quest'opera che è un'opera per molti aspetti anche una specie di riassunto anche di una lunga meditazione filosofica e anche religiosa, forse. Al di là dello sbocco, che è sicuramente negativo, quest'opera, come sapete, finisce con due frasi. Una frase e una notazione di scena. La frase è andiamo. Lo dice uno dei due. È l'invito a muoversi. La notazione di scena invece è letteralmente così: non si muovono. E lì finisce, cala il sipario. Ecco, vedete, forse qui c'è anche un po', in questa specie di prigione, tra l'altro loro sono costretti continuamente ad essere davanti a questo albero del bene e del male, dal quale non possono staccarsi. Ecco, forse in questo andiamo e non si muovono, c'è anche la storia della nostra vicenda, del nostro secolo probabilmente, un secolo estremamente frenetico, vedete? Un secolo che continua a dire andiamo, ma che ripetutamente si ritrova al punto di partenza. Leggevo non molto tempo fa l'opera di un famoso romanziere francese, forse meno noto in Italia, Michel Tournier, che è molto noto però in Francia, il quale citava come definizione del Novecento la famosa frase di Coelet 3, famoso testo dell'Ecclesiaste. C'è un tempo per, tempo per piantare, un tempo per sradicare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per piangere, un tempo per ridere, eccetera. C'è un tempo per e un tempo per, e solo e sempre un tempo per. Al di là del giochetto c'è un significato profondo, l'uomo carcerato, vedete, che continua sempre a dire c'è un tempo per, un tempo per. La storia è sempre questa riedizione, questa ripetizione stanca e monotona. Non c'è la meta, la terra promessa non c'è più, ormai siamo smaliziati. Anche se abbiamo tante ideologie che ci promettono moltissimo, anche se abbiamo tante religioni, che magari anche facilmente continuano a farci balenare il futuro, l'uomo ideale, il mondo nuovo, eccetera. Noi ormai siamo come gli eroi, gli anti-eroi di Beckett. Non andiamo più, siamo in realtà fermi, senza speranza. Ecco, il libro dell'Esodo invece è questo canto del pellegrinaggio, è il canto del rischio. Rischiamo la strada, e guardate che rischiando si sbaglia, e Israele sbaglierà ripetutamente, ma è solo così che diventa uomo, è solo così che diventa popolo, è solo così che alla fine, in quel giorno, riuscirà finalmente a vedere là, dalle alture di Moab, la grande distesa della Palestina. Questa immensa terra, la terra della gioia e della libertà. Da ultimo vorrei farvi un ultimo quadretto e poi passeremo al libro. Abbiamo ricordato Ester, abbiamo ricordato questa definizione, queste definizioni di Dio dell'uomo proprio della Bibbia, e da ultimo vorrei prendere invece un esempio che io faccio spesso e che a me piace in maniera particolare, come rappresentativo di una certa visione del mondo. È un esempio preso da una cultura che è lontana dalla Bibbia, in certi momenti è corsa persino parallela, è la cultura greca. Voi sapete che la cultura greca è stata rappresentata molto bene, fin dalle sue origini, dalla testimonianza della poesia. E poi è stata testimoniata dalla riflessione che l'ha sviluppata secondo ramificazioni diverse. Però alle origini la struttura della cultura greca è centrata, è basata su un'esperienza fondamentale che noi chiamiamo l'esperienza mitica. È fondata sul tempo primordiale, è fondata sull'età dell'oro. E allora si riesce anche a capire perché il libro più interessante, più stimolante come libro, non forse il più grande come poesia, ma sicuramente il più grande come specchio dell'anima greca, della cultura, della regione greca, è il libro dell'Odissea. È il libro del nostos, della nostalgia. È il libro del ritorno. È il libro dell'età dell'oro. Non importa che questa età dell'oro sia un villaggetto, sia un'isoletta, pur bella e smaltata di colori come è Itaca. L'importante è che sia sicuramente qualcosa del passato. E allora che cos'è mai credere, che cos'è mai vivere e continuare a ricercare il tempo perduto? Si può dire che Ulisse è la rappresentazione ideale di questo, diciamolo col linguaggio del nostro tempo, dei nostri giorni, possiamo dire, è il rappresentante del riflusso. Tornare indietro, tornare alla tranquillità quasi del grembo materno, le buone antiche vecchie verità, buone come il vino vecchio. Il ritornare a tutto ciò che è sicuro e tranquillo, senza interrogarci troppo e senza lacerarci troppo, perché ci hanno fatto troppo interrogare, troppo lacerare, ormai è il momento di tirare i remi in barca, è il momento di bloccarci. E quell'elemento di positivo che pure ci può essere in questo ritorno, diventa, piano piano viene disperso, in questo ritorno per stare tranquilli, chiusa la porta di casa, nell'interno di quel passato che avevamo prima lasciato dietro le spalle e dimenticato. Ed ecco che allora, in questa luce, sicuramente il rappresentante moderno potrebbe essere, ecco, per quelli che conoscono la letteratura francese, io prendo una frase da questo autore, Proust, La ricerca del tempo perduto, prendo una sua frase che interessa, è collegata al libro dell'Esodo, e che ci fa vedere come questo autore sia agli antipodi. Egli fa dire ad un suo personaggio, in quella sterminata opera che è la Recherche, fa dire a un suo personaggio, gli ebrei, il popolo, dice, il popolo di Dio ha continuato a cercare e a cercare. E alla fine, se siamo sinceri, che cosa ha trovato? Cercando e cercando ha trovato un mucchio di sassi e una terra assolata. Noi cerchiamo e cerchiamo guardandoci indietro e il passato sappiamo già che cos'è. Detto in altri termini, continuate a sperare. E quando sperate, l'abbiamo colorata col verde noi la speranza. Quando speriamo, immaginiamo sempre che sia oro. I genitori, facciamo solo un esempio, i genitori che sono qui hanno sognato sicuramente una volta nella loro vita un figlio genio e almeno un figlio che realizzasse tutto quanto essi non hanno realizzato. E poi devono essere, magari hanno un figlio che non vuole neppure iniziare gli studi, perché è più portato magari, fortunato lui al giorno d'oggi, a fare l'idraulico. Quindi abbiamo la speranza a colori che non corrispondono alla realtà. E allora è la via della delusione, mentre il passato, bene o male, ha avuto i suoi tesori. Ecco, la Bibbia invece, dovremmo dire, la religione biblica non è la religione del riflusso, è la religione del rischio. È la religione, e questa sicuramente la ricordate, questa frase di un'omelia dei primi secoli della Chiesa, dei primi decenni della Chiesa, la lettera agli ebrei, che ricordando proprio il libro dell'Esodo e ricordando la figura di Gesù dice: usciamo anche noi con lui dall'accampamento, usciamo anche noi dal nostro passato e camminiamo invece verso quel destino di luce. Rischiamo lo stesso, anche la delusione, ma rischiamo invece di vivere in maniera autentica. Il libro dell'Esodo è questo canto, anche questa specie di vaccino, se si vuole, contro la tentazione dell'accasciarci, dell'essere seduti ai bordi della strada, dell'essere tutto sommato abbastanza tranquilli e non mai messi in crisi da niente, proprio perché piano piano ormai abbiamo messo una specie di involucro, di superficie che ci protegge dalle tempeste della vita. Essere uomini vuol dire invece anche essere nel pieno del turbine, come questo popolo che sente ai suoi piedi i sassi, sente i serpenti, sente la fame, sente la sete, eppure continua ad andare avanti. E anzi, il peccato per eccellenza quale sarà? Torniamo indietro. Questo sarà il peccato fondamentale, quello condannato da Mosè, condannato da Dio. È il sognare le famose caldaie d'Egitto. È il sognare le caldaie colme di cipolle di carne come la salvezza. No, la salvezza è nel poi, la salvezza è nel camminare, la salvezza è nel vivere, non nel fermarsi. Ed allora iniziamo con questo libro. Questo libro che, come vedete, non è assolutamente secondario, se ha questo scopo, se ha l'intenzione di promuovere questa riflessione anche per noi. Come lo dobbiamo presentare? Noi abbiamo a disposizione adesso questa mezz'ora circa e poi le altre 2 ore. Noi abbiamo tre, io seguirò sostanzialmente tre filoni, anche perché non possiamo leggerlo tutto, non possiamo tantomeno neppure presentarlo tutto. Scegliamo questi tre filoni. Primo filone è conoscere in qualche modo il libro, conoscere un po' questo impasto strano di storia, di teologia, di letteratura, di geografia, di fantasia. E anche, e quante sono queste pagine, e quanto noiose sono queste pagine, e anche di rubriche, di legge, anche di serietà di vita. Una vita che, vedete, è calibrata, non è assolutamente la vita nomadica, una vita che sia considerata come se fosse una specie di avventura giovanile, una specie di rischio senza criterio. È una via, invece, che ha già le sue norme. Ecco, quindi, la prima linea è scoprire il mistero del libro. La seconda linea, invece, sarà fermarci nel cuore del libro, un centro che questo libro ha. In realtà ne ha due. Primo lo considereremo adesso subito, è il momento dell'Esodo. Ma voi sapete che è un libro a due centri. C'è sicuramente un centro verticale, una specie di grande linea orizzontale che unisce cielo e terra e che è quell'avventura mirabile, e speriamo la prossima volta anche di farla vedere un po' dal vivo questa avventura, attraverso qualche filmato, qualche riproduzione meglio, è il Sinai. Il Sinai che è veramente la grande congiunzione tra il mistero di Dio e il mistero dell'uomo. E poi, terza linea, cercheremo di vedere appunto questo esodo che non finisce mai. Questo esodo che nella Bibbia continua a ripetersi anche quando Israele ormai si è già stanziato nella sua terra, ha già passato secoli nella sua terra. Prima linea allora, questo oggetto che sta davanti a noi, il libro dell'Esodo. Nel 1895 d.C., nel 1895, un famoso archeologo, anzi si può dire il primo archeologo biblico, che è diventato famoso soprattutto perché è stato il primo che ha cominciato ad interessarsi in maniera scientifica dei dati biblici, un po' sulla linea di quanto faceva per i dati greci Schliemann, fidandosi della Bibbia come si fidava di Omero Schliemann, ma con un'attrezzatura scientifica sicuramente migliore di quella di Schliemann, Flinders Petrie, questo archeologo inglese, Sir Flinders Petrie, cominciava una serie di analisi sul terreno egiziano. Analisi ancora molto primitive, in settori scelti così, secondo la fama loro. Ed egli si è orientato subito a Tebe, la grande, indimenticabile Valle dei Re. Credo tutti quanti siano stati qui tra di voi, anche se magari hanno visto solo quello, ecco, immaginino, io penso che sappiano condividere la mia stessa convinzione che non c'è nulla forse di comparabile con lo splendore di questa cultura, la cultura egiziana. Quelli è entrato in queste tombe ed è andato scavando queste tombe qua e là, ne ha scelta una. Una che tutto sommato non era neppure particolarmente significativa, né la più bella. Era stata abbondantemente depredata. C'erano soltanto le raffigurazioni, non del tutto intatte tra l'altro, e soprattutto lo aveva inciampato casualmente in una stele di basalto nero, quindi una stele nera, incisa. Questa grotta, questa tomba, tomba reale, era attribuita senza nessun'ombra di dubbio, date le iscrizioni frequenti, a un faraone neppure molto famoso, che anzi era stato oscurato proprio dal fatto che aveva avuto un padre troppo famoso. Il padre suo si chiamava Ramses II, il celebre Ramsete, e il figlio si chiamava Merneftah, un nome che sicuramente solo gli specialisti conoscevano e forse conoscono. Questo faraone non era noto per opere particolari. Aveva mantenuto in piedi un po' questo regno eccessivo che aveva creato il padre, ma aveva lasciato questa stele e pazientemente questo studioso ha cominciato a decifrarla. Ha cominciato a datarla. Più o meno gli studiosi sulla cronologia egiziana si differenziano, però possiamo dire che le due datazioni estreme sono 1230-1219. In mezzo ci sono altre ipotesi. Facciamo 1230. Questa iscrizione, questa stele, è stata letta da questo studioso E all'improvviso questo studioso si è accorto di un particolare che faceva diventare automaticamente questa stele, purtroppo ancora adesso dimenticata al Museo del Cairo, nessuno mai la mostra, perché non è considerata importante rispetto a tutta quella marea di documenti che il Museo del Cairo malamente espone. Là, in quell'iscrizione, in una riga, la sedicesima riga, questo studioso leggeva, Israelu è devastato, ormai è senza seme. Per la prima volta sulla faccia della terra, in un documento non biblico, non della Palestina, è uno dei più antichi documenti, si trovava questo nome che avrebbe condizionato così tanto la storia del mondo, il nome Israelu. Tra l'altro questo nome ha l'afformativo, come si usa fare in geroglifico per indicare che cos'è esattamente questo nome, l'afformativo di una tribù, non è un popolo, è una cozzaglia. E questo faraone, col suo stile, e sapete, lo stile retorico, lo stile curiale, esalta una sua clamorosa vittoria. Lui ha piegato Israelu, l'ha devastato, ormai è senza seme, è un popolo finito. Naturalmente gli studiosi, partendo da qui, cominceranno a ricostruire questa avventura, l'avventura dell'esodo di Israele. Ma naturalmente questa ricostruzione partirà sempre da questo dato che a prima vista sembrerebbe smentire la Bibbia, ma che in realtà, come poi si accorgeranno gli studiosi attraverso una serie di ricerche complesse, di cui noi daremo solo qualche dato adesso, si accorgeranno che in pratica, anche contro la sua volontà, questo faraone aveva dato un'indicazione esatta. Egli aveva definito questa vicenda piuttosto contorta e complessa che è la vicenda dell'Esodo. Una vicenda che è fissata nelle nostre menti in una maniera, ma che la Bibbia stessa, sottolineo, la Bibbia stessa, presenta in una maniera molto più complessa di quanto abbiamo in mente noi. Vediamo allora com'è per noi l'Esodo. L'Esodo per noi è quel filmato che abbiamo appena visto scorrere davanti ai nostri occhi con la ripresa del Mosè di Debosio. È tutto sommato una grande avventura di un popolo in marcia verso la sua libertà. O peggio ancora, se qualcuno ha in mente le scene più pacchiane, più clamorosamente astoriche del film di DeMille, può immaginare questa specie di grande marcia con le due muraglie d'acqua ai lati, mentre il popolo attraversa asciutto questo mare. Noi l'abbiamo in mente così, e sicuramente la Bibbia sopra ha una descrizione che è epica di questo evento. Eccoci allora entrati nel primo nucleo del problema, nel primo elemento, la storia. Che cos'è questa avventura? Che cos'è realmente questa vicenda, che è una vicenda politica, una vicenda sociale, una vicenda che ha molti contorni, religiosa anche? Ecco, noi abbiamo sicuramente questa descrizione biblica che domina. È una descrizione trionfale. È una vera e propria processione di questo popolo che si sta incamminando, un popolo enorme. Si danno persino i dati del censimento nel libro dei Numeri, che sono i censimenti del regno di Davide, quindi un popolo del regno di Salomone, un popolo immenso per quel tempo, che si sta avviando. Ora, se noi però facciamo quella famosa operazione, se noi tentiamo di passare al di là, dobbiamo invece studiare la questione in una maniera molto più dettagliata, molto più acuta. Ecco allora il primo dato che noi adesso raccogliamo. E come sempre, per aiutare un po' la memoria, perché questo dato lo dovremmo sempre tenere presente, io vi ricordo tre scene. Sono tre scene da tenere presenti. Queste tre scene sono il nucleo storico autentico dell'Esodo. E poi diremo perché invece noi lo conosciamo così? Proprio perché la Bibbia ha voluto farci un grande, ideale ritratto. Vediamo le tre scene, brevissimamente. La prima, sono alcune pagine che precedono l'Esodo, pagine che sicuramente voi tutti conoscete. Questo gruppo rappresentato da un uomo, Giuseppe, questo gruppo di ebrei che è lì, è già giù in Egitto. Si trova già lì in Egitto. Da quando? E questo è un mistero. Molti studiosi sostengono che siano scesi nel 1500 circa con la grande invasione degli Ixos, questo spostamento tragico e misterioso di popoli che ha rimescolato tutte le strutture etnografiche dell'Oriente di allora. Uno spostamento che ha significato il mutamento delle culture, che ha significato persino per un certo periodo la sospensione della cultura faraonica o comunque l'introduzione di una cultura faraonica differente, la cultura degli Ixos. Qualchedun altro ha pensato ad altri fenomeni. A noi non interessa adesso decidere esattamente. Noi sappiamo però che dei gruppi semiti sicuramente sono penetrati nella zona del Delta in periodi diversi. E in questo gruppo di semiti c'era anche questa tribù, questo gruppetto tribale, questi ebrei stanziati lì. Stanziati con quella loro caratteristica che noi vediamo ai giorni nostri anche nelle nostre città, che vediamo a New York, che vediamo in qualsiasi punto del globo dove ci sia una pur piccola comunità di ebrei, con quella capacità che essi hanno sicuramente di prendere in mano qualche ganglio vitale dell'economia o della cultura di quel popolo. Con la loro, e questa è una specie di caratteristica quasi etnica che essi hanno. E anche lì essi piano piano riescono a controllare un settore dell'economia faraonica, o almeno di una provincia faraonica. Probabilmente con quella politica molto libera che avevano in realtà i faraoni, forse questo Giuseppe, proprio come dice la Bibbia, riesce persino a diventare visir. Ci sono dei dati che non riguardano Giuseppe, ma dei dati che confermano il fatto che degli stranieri avevano raggiunto persino la carica di visir in Egitto. Quindi la prima scena, questi ebrei che si sono infiltrati. Seconda scena, la vicenda di questo popolo lì. Passano gli anni, passano i secoli. E questo popolo, come sempre, forse per la sua stessa incidenza politica, forse per la sua abilità, forse per motivi che non conosciamo, diventa una spina nel fianco del grande colosso. Ma noi abbiamo dei dati storici proprio del periodo di questo famoso faraone, Ramses II. Abbiamo dei dati storici che ci permettono di capire qualcosa di più. Questo faraone, voi sapete, ha regnato quasi 70 anni. Ha occupato tutto il XIII secolo. Ed è stato un faraone imperialista, potremmo dire, col nostro linguaggio. Un faraone anche megalomane. Noi abbiamo in mente Ramses II perché lo vediamo sempre nello splendore delle sue opere, però non dimentichiamo mai che egli senza nessuna esitazione prendeva e faceva quello che mai un faraone avrebbe osato fare, raschiava tranquillamente i cartigli delle statue di faraoni precedenti e metteva il suo, sostituendosi quindi e dimostrando che lui aveva fatto tutto, anche quello che apparteneva ad altri faraoni. Le sue steli sono delle vere e proprie esempi di stile encomiastico, di stile retorico, enfatico, e qualcosa imparerà, non dimentichiamolo, anche suo figlio, questo famoso Merneptah. La storia di questo faraone perciò ha al centro un elemento che viene ricordato. Egli vuole ristabilire l'autorità dello Stato. Egli vuole ristabilire la sua autorità, soprattutto su quei confini dell'impero, quel margine che c'era lì nella zona di Goshen, questo margine del delta piuttosto turbolento, questo confine che era sottoposto facilmente a infiltrazioni. Egli l'aveva costellato di fortini, ma questi fortini non bastavano. Ed ecco allora l'operazione di controllo. E l'operazione avviene attraverso un fenomeno normale nella storia. La repressione, la più dura repressione, il più duro giro di vite. E la Bibbia, i primi capitoli, raccontano questa grande sofferenza. E il giro di vite avviene naturalmente con gli stili orientali, con due strade. Lavori forzati, controllo brutale delle nascite. E naturalmente il controllo delle nascite significa eliminare tutti i maschi. Ecco, allora, il libro dell'Esodo si apre in questa seconda scena sullo sfondo di Ramses II e della sua politica. E badate bene, proprio nel primo capitolo, noi riusciamo a trovare due indicazioni messe lì quasi per caso, che sono indicazioni invece preziose dal punto di vista storico per illuminare questa seconda scena. Abbiamo due parole, Pitom e Ramses, sottinteso P. Ramses. sono i due nomi delle, e adesso sentite queste parole che spiegherò, mischenot, che gli ebrei stanno costruendo coi lavori forzati e che dovranno costruire con ritmi sempre più accelerati, quanto più dimostrano di voler alzare la testa, con quei sistemi che erano i sistemi caratteristici appunto del trattamento non degli schiavi egiziani, che voi sapete erano molto liberali gli egiziani rispetto a quanto si dice, ma col trattamento che si riservavano in periodi di repressione, che si riservavano agli stranieri. Ebbene, quei nomi, Piton, che cosa significa Pito? Ora, P, questa piccola sigla, è in realtà nel disegno che si fa nel geroglifico, rappresenta una città, una residenza, un palazzo, quindi una residenza. È presente anche nel nome Faraone, nel termine Faraone che è un termine generico. Poi c'è Tom, che è una deformazione di Aton, probabilissimamente. Aton era il celebre disco solare, principio e perno di quella grande riforma fallita, la famosa riforma di Akhenaton, Amenofis IV, e comunque sempre, direi, uno dei punti di riferimento di questa grande religiosità, che è la religiosità solare egiziana. Abbiamo perciò un ricordo preciso, il nome, e il nome corrisponde sicuramente ad un nome egiziano. Abbiamo poi il nome Ramses, il nome di questo faraone, e abbiamo questa parola che gli ebrei non useranno mai, Mishkenot, una parola che è di origine accadica, è una parola che vuol dire città deposito, città militare, città di vettovagliamento. Siamo nella regione di confine, c'è una città militare dedicata al dio sommo dell'Egitto e al faraone sommo d'Egitto. Gli ebrei, schiavi, si costruiscono con le loro mani, come spesso è successo nella storia, il segno della loro oppressione, il segno della loro repressione. E secondo, dall'altra parte, abbiamo l'episodio, quel terribile episodio, della eliminazione dei maschi. La Bibbia ricorda anche, probabilmente, qui gli studiosi sono incerti, dicono: quando vedrete che una donna ebrea è seduta tra le due pietre e dalle due pietre esce un maschio, voi uccidetelo. Probabilmente si ricorda, pensate, anche il dettaglio concreto della vita, Forse, secondo alcuni studiosi, si tratterebbe del sedile per il parto, il lettino, insomma, che si usava per il parto. Si usavano due pietre costruite in maniera tale da poter permettere alla donna di stare con le gambe divaricate e poter così essere seguito il parto, essere seguito dalle ostetriche. Ecco, c'è anche quel ricordo concreto e c'è quella legge inesorabile. I maschi devono essere eliminati. Terza scena. La terza scena storica è invece la scena più complessa, quella che sta, direi, quasi al centro di tutta la nostra storia dell'Esodo. Israele non riesce più a resistere sotto questa sofferenza. E qui c'è il punto famoso che deve un po' ridimensionare la nostra visione che abbiamo dell'Esodo, l'Esodo come epopea corale. Israele tenta ripetutamente di liberarsi da questo peso, da questa cappa di piombo. Israele tenta ripetutamente, attraverso vie differenti, di potersi liberare. Ecco, vedete, io adesso questa cosa non ve la posso dimostrare. La dirò soltanto attraverso una prova indiretta che però a voi non dice granché, ma che gli studiosi dice molto. Gli studiosi hanno esaminato attentamente le piante, le mappe dei percorsi che facevano questi ebrei per andare, che hanno fatto, che sono riferite dalla Bibbia, per andare verso la grande libertà, la loro grande fuga. E l'analisi di queste mappe ha dato un risultato a prima vista sconcertante. Gli ebrei hanno una mappa che segue un percorso famoso che noi tutti conosciamo. Il famoso percorso del Sinai, quel percorso che è estremamente complicato, estremamente pericoloso ed estremamente drammatico. Un percorso che doveva essere seguito sempre con l'incubo della morte. Pensate che gli egiziani, quando mandavano le loro 800 persone per volta a fare i famosi scavi per avere la turchese, per avere i minerali che si trovavano nella penisola del Sinai, avevano sempre davanti uno che chiamavano la guida per eccellenza. Ed era l'unico che sapeva non soltanto dove c'erano le eventuali miniere, ma che sapeva soprattutto la pista, perché è un deserto terribile, ed un deserto che non perdona. Se uno perde l'oasi, perde i punti di riferimento, è destinato inesorabilmente alla fine. Ed allora lì abbiamo le tappe, queste oasi, si possono mettere queste ipoteticamente in alcuni casi, chiaramente in altre, le bandierine quasi di questo percorso, probabilmente sulle stesse piste che avevano seguito i famosi minatori, quei minatori che andavano, poniamo, fino a Serabit el-Khadem, nel famoso bellissimo tempio della Signora della Turchese, questa dea che veniva invocata attraverso un rito particolare che ricorderemo probabilmente la prossima volta, perché donasse la capacità di sapere dove c'era questa pietra. Quindi loro camminano e gli studiosi qui sono d'accordo, sono fuggiti precipitosamente e si buttano nel deserto, tentando la salvezza. Dall'altra parte, però, vagliando questi testi, ci si accorge anche che la Bibbia contiene anche nomi di tutt'altro percorso. Un percorso per arrivare in Israele estremamente più logico, diversamente dall'altro, estremamente più facile, diversamente dall'altro, estremamente più, però, impossibile per della gente che fugge. E cioè la strada, la cartina l'avete in mente più o meno, quella strada che va dal delta del Nilo alla terra di Israele, bordeggiando il mar Mediterraneo. Là c'era una famosa via, la famosa via del mare, la via militare, la via commerciale, la via battuta continuamente dagli eserciti, l'esercito egiziano che partiva per incontrare quello babilonese, la via battuta dalle carovane commerciali. Una via però chiaramente impossibile. Per quale ragione? Perché era una costellazione sistematica di fortini, di posti di polizia. E come si poteva fuggire? Se uno se ne andava fuggendo era continuamente bloccato e rimandato. E allora perché c'è anche questo? E perché la narrazione stessa, ecco qui il discorso che io non posso fare, è un discorso proprio squisitamente tecnico qui, perché il racconto stesso è pieno di elementi per certi aspetti qualche volta anche contrastanti nella narrazione? Perché il testo biblico, che a noi sembra una superficie abbastanza piatta, è in realtà la fusione di due, almeno due, diciamo così, distinti esodi. Ecco la terza scena allora. Ecco anche la famosa stele del faraone Merneptah, che può contenere la sua anima di verità. Primo, gli ebrei peso, gli ebrei impossibili, gli ebrei che sono continuamente col loro desiderio di libertà, sono continuamente, veramente, anche con la repressione, una spina nel fianco del potere faraonico. Ed allora la decisione, espelliamoli. Un gruppo di ebrei espulsi. E questi che strada possono aver fatto? La risposta è semplice. Espulsi possono benissimo passare sotto i fortini della strada della via del mare. Possono benissimo percorrere questa strada breve e andare più velocemente in Israele. Sarà stato un gruppetto secondario, perché di loro non si parla neppure più. Però sicuramente un primo tentativo è avvenuto, una prima forma di esodo, che chiameremo esodo espulsione, è avvenuta proprio attraverso l'operazione diretta, l'intervento diretto del potere faraonico. E forse il faraone Merneptah ricorda anche questo, dicendo che Israele l'abbiamo finalmente eliminato. Secondo, noi sappiamo però che questo tentativo probabilissimamente è stato seguito da molti altri tentativi. E probabilmente il primo decisivo tentativo, o quello che è restato sicuramente nella memoria, non ha riguardato quel pugno, forse gli ultimi che sono stati mandati via dal faraone Merneftah, ma è stato probabilmente il grande, solenne esodo. Quell'esodo avventura drammatica, quell'esodo che è proprio la testimonianza viva di cosa si fa pur di poter avere la libertà, pronti anche a piombare quasi nel nulla del mare e del deserto, pur di poter raggiungere questo grande sogno, il sogno della terra libera. Ed allora il libro dell'Esodo, vedete in questa terza scena, è la testimonianza sicuramente della grande prima avventura ed è anche la testimonianza di un altro tentativo minore, esodo espulsione, esodo fuga. E la stella di Merneftah forse può essere anche la testimonianza dello stesso esodo espulsione, dello stesso esodo fuga. E voi direte come? Non dice forse che Israele è stato distrutto? Probabilmente potrebbe lo stesso dire la stessa cosa della Bibbia, se ricordiamo un dato elementare. Tutte le steli dell'Egitto, tutte le iscrizioni hanno una caratteristica costante. Sono continuamente elogiative. E lo studio di questa stele, per esempio, ha rivelato un particolare. Questo faraone Merneftah si attribuisce ben 32 vittorie che non si è mai sognato di fare, ma che hanno realizzato tutti i suoi, Ramses II e i suoi antenati. Egli se le attribuisce, descrive persino l'armatura, quanti erano i soldati che erano andati con lui a combattere. Quindi potrebbe essere ancora una volta la descrizione opportunamente corretta per il grosso pubblico, la versione ufficiale, di uno scacco che questo pugno di uomini è riuscito ad infliggere alla potenza egiziana. Abbiamo quindi isolato il dato storico. Adesso, a questo punto, nel dato storico dobbiamo far emergere, e poi concludiamo perché è quasi ora di concludere ormai, dobbiamo far emergere almeno i personaggi principali, gli attori di questo dramma, che continueremo poi a vedere la prossima volta, leggendo anche dei testi. Chi sono questi attori principali? Io ve ne ricordo sostanzialmente quattro, che sono i veri protagonisti. Su tutto campeggia la figura di Yahweh, il Signore, che rivela qui il suo nome, che rivela qui il suo mistero. Secondo, campeggia la figura del faraone, il faraone che è il simbolo dell'oppressione, è il simbolo della violenza, è il simbolo della dittatura, diremmo. Terzo, abbiamo Mosè e Aronne, che sono quasi il compendio di un popolo, dell'anima buona di un popolo. Sono quasi, direi, la coscienza di questo popolo, il quale però non ha sempre buona coscienza, tante volte anche attraversato, è umano, è attraversato anche dallo scoraggiamento. E da ultimo c'è Israele. Io vorrei adesso, questi sono i quattro personaggi che recitano tutto, si può dire tutto il libro. Israele popolo e Mosè da un lato e dall'altra parte Dio e Faraone, bene e male che si fronteggiano. E il libro è un appello alla gioia, alla speranza. C'era una delle idee che io avevo lasciato a padre Bruno, ma ho sbagliato poi calcolando le domeniche, calcolando i sabati. L'idea mia era questa, dato che il San Fedele ha anche un'antica tradizione, ormai si può dire che è antica, di studio e di approfondimento anche della cinematografia, è benemerito in questo senso. Ha permesso di poter conoscere di più anche settori della cinematografia che sarebbero stati forse dimenticati. Ecco, si sarebbe potuto fare, cosa che però non è possibile, appunto perché l'ultimo sabato è il sabato santo. Si sarebbe potuto mettere, magari anche se lo si trovava, un filmato, un film poco noto, che però è una meditazione atea, ma molto interessante, non certo a livello dei soliti feuilleton e al polpettone di De Bosio o di Affini, di cose del genere. Una grande, sofisticata meditazione filmica su due di questi protagonisti. Il film è intitolato Mosè e Aronne ed è stato girato, e il regista è Straub, e dà come, direi quasi come partitura, dovrei dire proprio partitura, qui gli amanti di musica ci sono sempre, mi pare, soprattutto ci sarà il professor Monpeglio, non so, che saprà dare meglio forse indicazioni, è il Mosè e Aronne di Schoenberg, è la partitura quasi del film anche. Ecco, adesso a me non interessa tanto parlare di questo film, del suo valore o meno, ma parlare delle due visioni che il film dà di questi due personaggi, Mosè ed Aronne. Rilettura liberissima, ma che è una testimonianza della vitalità, capite, di questo testo. E anche di una interpretazione eventualmente di questa vicenda che è anche la nostra vicenda. Questo autore Straub immagina che Mosè presenti il Dio, rappresenti il Dio, dice lui in tedesco, in Begriffen, il Dio concettuale, il Dio in concetti, il Dio teologico. Il Dio, vedete, distaccato, il Dio solenne, il Dio che si rivela attraverso pagine anche di alta teologia. Ebbene, questo Dio, un Dio lontano, un Dio astratto, il Dio dei teologi, il Dio quasi, diremmo, della sua trascendenza, della sua perfezione. Ebbene, questo è il Dio liberatore. Proprio lui, il Dio puro, il Dio astratto, incontaminato, lontano, intoccabile. Ed ecco Aronne. Aronne presenta anche lui il suo Dio. Ricordate tutto l'episodio del libro dell'Esodo 32-34, vitello d'oro per intenderci. Egli lo chiama, il regista lo chiama, sulla scia anche probabilmente di Schoenberg, lo chiama il Dio in Bildern, il Dio in immagini. Un Dio, vedete, corposo. Un Dio vicino, un Dio che si tocca, un Dio piacevole, un Dio nostro compagno, un Dio demagogo anche, ma è un Dio freddo, un Dio che non salva. Il Dio dell'Esodo sarebbe quindi il Dio di Mosè. Dio difficile, un Signore misterioso, un Signore anche giudice, ma un Signore salvatore. Questa potrebbe essere anche una lettura di questi due personaggi. Il film però non finisce così. Non dimentichiamo che è stato scritto da un ateo, penso almeno. La finale è invece l'invito a uccidere tutti gli dèi. A uccidere il Dio in Begriffen e il Dio in Bildern. Perché entrambi sono il segno di un'oppressione. L'oppressione del Dio in immagini sarà la legge del Sinai. E per questo, purtroppo, non so come riuscirò, se riuscirò a mettere, per questo io vorrei leggere il Decalogo, per farvi capire contro quella tentazione che voi, in un certo senso, avete ereditato da sempre leggendo il Decalogo, non fare, il desiderio invece di riscoprire la sua vera anima, il suo vero significato, che non è assolutamente il significato dell'oppressione, che non è assolutamente il significato dell'essere schiacciati. Ecco, io concludo qui perché ci fermiamo soltanto all'ambito storico e la prossima volta, prima di arrivare al Sinai, parleremo del testo letterario. Dovremo affrontare almeno ancora una volta l'elemento letterario.